Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
27 giugno 1980, cade di venerdì. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17.30.
Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria. Pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. L'orario di partenza previsto del 19 IH870 dell'Itavia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15.
C'è chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free. Un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino.
Luigi Andres è un medico dentista. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carni. Paola Bonati amministra la società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Alberto Bosco si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo, come Andrea Guarano. Maria Vincenza Calderone torna nella sua casa a Palermo. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Arnaldo Campanini è un esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini è avvocato. Accanto a lei c'è Guelfo Gherardi e molte altre persone.
Sono nomi comuni, volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicino al di tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi, mestieri.
Il 19 dell'Itavia IH870 è come un mulo. Di chilometri ne deve avere fatti molti prima di quel giorno. L'aereo ha volato per tutto il giorno, ma gode comunque di buona salute.
Quando comincia un volo? Dipende, è la risposta che l'attore Marco Paolini dà nel suo monologo sulla tragedia di Ustica. Il volo del 19 non inizia all'aeroporto di Bologna alle 20.08, con 113 minuti di ritardo sull'orario previsto del 27 giugno 1980. Prima di decollare per il suo ultimo viaggio, infatti, l'aereo Itavia IH870 macina centinaia di chilometri su e giù per lo stivale. Il primo rullaggio inizia alle 8 del mattino, sulla pista dell'aeroporto di Lamezia Terme. Alle 8.54 atterra a Roma Ciampino, da dove riparte poco dopo per planare alle 10.50 nel capoluogo Felsine. La terza tappa lo riporta a Lamezia Terme con un ritardo che alle 14.29 è già di 39 minuti. Il ritardo tocca quota 89 minuti quando il 19 atterra per l'ultima volta a Palermo. Sono le 16.59. Dopo un'ora, alle 17.57, lascia la Sicilia e alle 19.04 è di nuovo sulla pista di Bologna. Ha accumulato 94 minuti di ritardo totale, ma il 19, racconta Paolini, è un mulo che non teme i lavori pesanti. Anzi, di chilometri potrebbe tranquillamente percorrerne altrettanti. La sentenza priore ha accertato che l'ipotesi di cedimento strutturale, inizialmente riferita dall'aeronautica, non è altro che una pietosa bugia. Da principio i militari sostengono che la struttura dell'aereo, acquistato dalle linee hawaiane dove veniva utilizzato per il trasporto del pesce, sarebbe stata corrosa dal sale contenuto nel carico. Le perizie hanno invece stabilito che il 19, a parte una crinatura nel vetro dell'orologio del copilota, era perfettamente in ordine con le manutenzioni, le certificazioni, la navigabilità.
L'aereo imbarca i passeggeri all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Borgo Panigale. È la sua ultima fatica. L'aereo è terra, poi diventerà aria e cielo. E per raccontare il viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
Il volo 19 Itavia decolla da Bologna con 113 minuti di ritardo. La torre di controllo gli ha già assegnato un numero di identificazione, IH870. Sale sull'aerovia Ambra 12. 20:26. Il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota comunica ancora con il radar del centro di controllo di Ciampino.
Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh?
Venti e 40, l'aereo giunge all'altezza di Roma. È spostato leggermente ad est, sull'incrocio tra l'Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautiche, il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona l'Ambra 14 e taglia verso il mare. Sorvola Pratica di Mare ed è sopra la lunga distesa di acqua. Mar Tirreno, 20 e 44.
Neanche Ponza funziona? Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo da Firenze in giù, nemmeno un radiofaro funzionante. Beh, sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Mantenga 195.
Venti e 50. Il 19 è sull'isola di Ponza. La sorvola è in bocca all'aerovia Ambra 13, che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo, Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21:13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola.
Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa.
Punto Condor, sono le 20:59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore, la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla. La paralisi, una frazione di secondo, un attimo.
C'è il meteo da Palermo. L'ultima voce che sentono. Calma di vento, temperatura 23 gradi. Molto bene. Quanto manca le 9? Un po'. Ci siamo. Si sente nella scatola nera, ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti, che scherzano, c'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice... Sporca, eh? Poi l'aereo prende un colpo. Tecnicamente si chiama collasso. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro con un petto della fiancata da cui entra l'aria provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come un apriscatole, si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per tutto il fuoco, i timoni di coda, si spezza un frammento di ala, il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola.
Il 19 sparisce dai radar, sepolto ad oltre 3.000 metri negli abissi del mare Tirreno.
Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era l'esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
Nei siti radar c'è agitazione. In questa registrazione inedita si può ascoltare la conversazione tra gli uomini della sala operativa di Licola in codice Barca e il centro di Marsala.
Barca? Sì? Come vuoi per caso aver visto l'idiota l'870?
Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
Non l'avete visto?
Senti, Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio questa.
Dove sta?
Dove stava?
Dove sta? Dove sta?
Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
If the aircraft has crashed, there'll be 81 persons dead. So I think it's important enough to call somebody.
Okay, just a minute.
C'era un'esercitazione in giro? Americana? Fino a che ora?
Quanto?
2 ore e mezzo. L'autonomia, e il tempo di volo quant'era?
Il tempo di volo
18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, e ci siamo, ecco. Avete avuto qualche contatto? A Palermo stanno già in crisi, eh? Senza sta telefonando adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Oppure, detto, infatti. Il giornale di Sicilia, vabbè, comunque mi ha fatto la domanda sensata, ma questo semplicemente, avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
L'unica cosa era riuscire a beccare lì qualche ambasciata, era riuscire a parlare con qualche americano di sicuro.
E come? Questo che io sto chiedendo a loro. Io qui ti sto telefonando.
E sempre in quelle ore concitate, Martina Franca chiama il sito di Nicola, Barca. Dopo la viabilità il racconto del giallo nero su Ustica.